Laudetur Jesus Christus.
Il titolo di oggi, vescovo europeo dal Papa, da lui preoccupazione per il rarmo. Ennesima giornata di sangue nella striscia di Gaza, più di 50 persone morte, e Cascia si prepara a celebrare i 125 anni dalla canonizzazione di Santa Rita. È stato Leone XIII a proclamarla santa il 24 maggio del 1900. Buongiorno a tutti gli ascoltatori da Alessandro Guarasci in studio e da Giuseppe Mauriello in regia. Il Santo Padre è stato molto spontaneo e ha espresso preoccupazione per il riarmo, la sua paura e che possa avere ricadute per le fasce più deboli delle città. Lo hanno detto i vescovi della Comece dopo l'incontro di questa mattina con Papa Leone XIV, ecco il presidente Monsignor Mariano Crociata.
Siamo appena all'inizio del pontificato e il Papa ha voluto mantenere un impegno di calendario che avevamo preso con Papa Francesco. Abbiamo noi presentato che cosa fa la Comece, la Comese.
Come può l'Europa tornare protagonista di una stagione di pace?
È l'unità. Papa parlava di unità della Chiesa, innanzitutto dei credenti. Il problema dell'Unione Europea è quello dell'unità, che significa la concordia e l'accordo delle nazioni e dei governi sui temi fondamentali, prima tutto quello della pace. Quanto più si è disuniti o tanto più si è incapaci di farsi ascoltare, dunque ci sono le condizioni nell'Unione Europea della linea da tenere di difesa del debole, dell'attaccato, e nello stesso tempo di cercare tutte le condizioni nel dialogo, nella diplomazia, della pace.
Ennesima giornata di sangue nella striscia di Gaza, più di 50 persone sono morte o risultano disperse dopo un raid israeliano che ha colpito un edificio residenziale. Intanto resta alta la tensione tra il governo israeliano e alcune cancellerie occidentali dopo l'attacco antisemita di Washington. Sentiamo Marco Guerra.
Secondo la protezione civile di Gaza, sotto le macerie di un edificio residenziale colpito dall'aviazione israeliana nel nord della striscia ci sarebbero ancora decine di civili. 6 le persone tratte in salvo, ma le operazioni di soccorso sono ostacolate dalla mancanza di mezzi pesanti. Nelle ultime ore colpito anche l'ospedale di Al-Auda. Stime provvisorie riferiscono di 23 morti accertati nei diversi raid avvenuti dalla notte scorsa. La striscia è sotto un blocco israeliano da quasi 3 mesi e 2 milioni di persone sono a rischio carestia, ma da ieri 107 camion carichi di aiuti umanitari sono entrati dal valico di Kerem Shalom. In un videomessaggio il premier israeliano Netanyahu ha dichiarato che Israele è impegnato in una feroce guerra su 7 fronti e ha accusato Gran Bretagna, Canada e Francia di stare dalla parte sbagliata nel sostenere la creazione di uno Stato palestinese.
E dunque un grave colpo alla risposta umanitaria messa in ginocchio da oltre 2 mesi di blocco degli aiuti da parte di Israele. Paolo Simonetti ha raccolto la testimonianza di Emanuele Crespi, responsabile area umanitaria per Action Aid Italia.
Questi attacchi inaccettabili sono l'ennesimo esempio della sistematica presa di mira da parte dell'esercito israeliano delle strutture sanitarie in tutta la striscia di Gaza, in palese violazione del diritto umanitario internazionale. Gli attacchi alle strutture sanitarie si innestano in un quadro già estremamente critico. Tutta la striscia di Gaza è ad alto rischio di precipitare in una carestia. Nonostante settimane di disperati allarmi che noi lanciamo, così come tutte le altre organizzazioni, questa crisi, che è interamente causata dall'uomo, e viene lasciata degenerare fino al punto terrificante in cui la carestia sostanzialmente non è solo possibile, ma sarà molto probabile.
Voi come organizzazione umanitaria cosa chiedete urgentemente?
Che gli stati intraprendano azioni concrete per fare pressione sulle autorità israeliane affinché pongano in fine in modo definitivo alla brutale guerra a Gaza e che decidano a permettere finalmente l'ingresso degli aiuti umanitari su vasta scala.
Uno scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina è in corso, ma non è ancora completato. Intanto il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha avuto una telefonata con il presidente cinese Xi Jinping, al quale ha chiesto di sostenere gli sforzi europei per raggiungere una tregua in Ucraina. Per il momento, comunque, il ministro degli esteri russo Lavrov definisce irrealistici i colloqui in Vaticano. Ma ecco come si è espresso anche il presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi.
La famosa pace giusta e duratura. Quindi vediamo nei prossimi giorni, nei prossimi ore, quali potranno essere.
Per parlare soprattutto Papa Francesco ha detto qui c'è la porta aperta, per guardarsi negli occhi, avere l'espressione molto interessante, cioè di chi veramente crede che il dialogo può risolvere i conflitti, quindi facendo della Santa Sede il luogo dove guardarsi negli occhi e trovare le soluzioni opportune.
Cascia si prepara a celebrare 125 anni dalla canonizzazione di Santa Rita. È stato Leone XIII a proclamarla santa il 24 maggio del 1900. Per ricordare l'evento mondiale, le monache religiose agostiniani della cittadina umbra propongono ai fedeli due iniziative. Ce ne parla Tiziana Campisi.
Era il 22 maggio del 1457 quando Suor Rita Lotti, monaca agostiniana, lasciò questo mondo. La sua esemplare vita era ben nota a molti. Ascesi, contemplazione, preghiera e penitenza erano la sua quotidianità, ma si prodigava anche per i poveri e gli ammalati. Per questo, diffusasi la notizia della sua morte, in tanti accorsero per ottenere miracoli e venerarla. Sin da subito le autorità comunali di Cascia registrarono i prodigi avvenuti per sua intercessione, ma venne beatificata soltanto nel 1627 da Urbano VIII, lungo anche il processo per la sua canonizzazione, più volte interrotto, ma diversi miracoli, tra i quali il profumo che si diffondeva dal suo corpo e guarigioni di malattie incurabili, che indussero Leone XIII a riconoscere la sua santità. Questo pomeriggio, per fare memoria dell'evento, alle 17 nella basilica a lei dedicata, religiose e religiosi agostiniani reciteranno insieme il rosario, tutto in diretta sul canale YouTube del Monastero Santa Rita.
La Polizia di Stato di Ventimiglia ha concluso un'attività investigativa in cooperazione con la Francia. Questo ha permesso di disarticolare una rete strutturata e ben organizzata di stranieri dediti al favoreggiamento dell'immigrazione illegale. Al via l'iniziativa a Palermo per ricordare la strage di Capaci, in cui 33 anni fa persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie e i tre agenti di scorta, 57 giorni dopo la strage di Via D'Amelio. Quelle tragedie, ricorda il presidente Mattarella, generano una riscossa della società e delle istituzioni. Alessandra Zaffiro.
Il 23 maggio del 1992 alle 17.58 a Capaci 500 kg di tritolo di Cosa Nostra fecero esplodere l'orrore, sventrando l'autostrada e uccidendo i giudici Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani. A Palermo, tra le iniziative, l'evento al museo del presente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, in cui sono visibili l'auto di scorta coinvolta nell'attentato, la poltrona di Falcone, la bici di Borsellino, la fotocopiatrice usata nel maxi processo, commemorazioni con il coinvolgimento di studenti, istituzioni e società civile anche nel sito dell'attentato intitolato Giardino della Memoria di Capaci, promosso dall'associazione Quarto Savona 15. Nel pomeriggio il toccante minuto di silenzio all'albero Falcone, poi la messa in suffragio nella chiesa di San Domenico.
Un cuore trafitto nello stemma di Leone XIV, quel simbolo è una traccia appunto di Sant'Agostino. A Roma, nel monastero dei Santi Quattro Coronati, in occasione della festa del Vescovo di Ippona, alla fine di agosto, le suore hanno l'abitudine di regalare dei biscotti a forma di cuore con un V al centro. Silvia Guidi ci spiega il perché di questa iniziativa.
Teologia che profuma di biscotti appena sfornati, che diventa vita quotidiana grazie ad una distribuzione gratuita di dolcetti a forma di cuore, con la lettera V disegnata al centro. L'iniziale della parola vulnerasti, tratta dalla frase vulnerasti cor meum, ovvero hai ferito il mio cuore. La frase con cui Agostino descriveva la sua conversione, un modo per prendere alla lettera i consigli della regola monastica del fondatore, emanate dalla santità della vostra convivenza il buon profumo di Cristo. È un dolce promemoria delle parole del festeggiato. Qualche mese dopo, i biscotti vulnerasti ci aiutano a capire il senso dello stemma di Papa Leone XIV. Il cuore è un simbolo caro agli agostiniani, in quanto sintesi visiva dell'incessante ricerca dell'uomo di una risposta profonda, non superficiale e provvisoria, alle sue domande, del viaggio interiore che ciascuno deve intraprendere nel fondo di se stesso per arrivare a sperimentare l'amore di Dio.
E allora finisce qui il nostro giornale. Da Giuseppe Mauriello in regia, Alessandro Guarasci in studio e redazione, grazie per l'attenzione, però vi ricordiamo che l'informazione torna alle ore 15.